fa impressione, a me fa molta impressione vedere Gesù in questa discussione, secondo me anche un po' imbarazzato per la verità, non così sicuro su certe cose, no, questo rimando agli angeli, eccetera, alla sessualità, però appunto impressiona su questa discussione così radicale e così inchiodata, così difficile per noi. Vedere Gesù che discute con chi non ci crede, come dobbiamo fare noi oggi, e proprio Lui che è la resurrezione, proprio Lui che in qualche maniera sta aprendo questa via, perché la via di Gesù è la via della resurrezione. La resurrezione è il centro della via cristiana, il centro della fede, della nostra fede. Noi lo sappiamo, si può credere in Dio o in qualcuno che sta sopra di noi, come si dice un po' al ribasso, no? Possiamo credere ai valori, perché tutti dicono io non vengo in chiesa, però i valori sono quelli, no? Possiamo stimare l'insegnamento di Gesù, i valori cristiani, ma se non crediamo che Gesù Cristo è risorto e noi con Lui, perché questo sarebbe un altro tema interessante, la fede cristiana non annuncia mai la fede di Gesù se non legata alla nostra resurrezione, e la nostra resurrezione se non legata a quella di Cristo. Appunto, ma se noi crediamo a Dio, all'interesse dell'insegnamento cristiano, ai valori, ma non a Cristo risorto e alla nostra resurrezione, vana è la predicazione cristiana, vana è la fede, è la nostra fede, vuota la predicazione e vuota la nostra fede. Ecco, e su questo vorrei fermarmi un po', lasciando stare quel capitolo interessante e intrigante della coscienza di Gesù su questi temi. Sarebbe bello riuscire a fare qualche passo in quella direzione, ma io non sono pronto, aspettiamo. Invece fermiamoci su quello che è più evidente invece. E la cosa più evidente è che anche oggi quello che temeva Paolo è un pericolo. Che sia vana la nostra predicazione e sia vana la nostra fede. È forse quello che sta succedendo a noi e alle nostre comunità cristiane. Almeno sembrerebbe così quando, riferendoci alle cosiddette verità ultime, sembrano cadute nella dimenticanza, nell'afasia. Cioè le verità ultime, i novissimi, quelli che riguardano il destino ultimo dell'uomo, la morte, la resurrezione, la sorte dei morti, quindi qualcuna volta si diceva il giudizio, l'inferno, il paradiso, la fine del mondo, poi il giudizio universale, la resurrezione finale. Diciamo di queste cose ultime si parla molto poco nella predicazione abituale, nella catechesi, e a quelle realtà i cristiani poco o nulla pensano. Vana è la predicazione e vana è la coscienza del credente, vuota come vuota. Queste cose che invece sono il cuore della speranza cristiana, non soltanto perché sono l'esito significativo finale del cammino che ci è promesso. Diciamo sono l'esito ultimo del nostro destino e quindi che in qualche maniera si svuoti proprio questo luogo, diventa inquietante, no? Sul cammino. Ma perché costituiscono il dinamismo di tutto il cammino stesso, ancora Paolo lo dice con le sue buttate terribili. Se noi abbiamo messo la nostra fiducia in Cristo solo per questa vita, siamo da compatire più di tutti gli uomini. E cioè, potrei tradurre così, lo svuotarsi delle cose ultime, di ciò che sta oltre la morte, in realtà diventa un infragilirsi e uno svuotarsi delle cose penultime, delle cose serie e preziose della vita, per esempio della legge morale, per esempio della libertà e della serietà delle scelte dell'uomo, fatte una volta per sempre, per esempio del peccato, della penitenza e del perdono, e per esempio di Dio stesso. Allora, il capitolo delle cose ultime non è un capitolo della fede cristiana, è il suo dinamismo. La stessa resurrezione di Gesù risulta una mitologia oppure un fatterello storico attorno al quale continuiamo a girarci, se non è l'attesa della sua venuta, appunto. Per che cosa è risorto Gesù, secondo voi? Per far vedere che ha vinto la morte. È risorto perché aveva qualcosa da fare. Cosa deve fare? Deve tornare a raccogliere, no? Ma se questi qui non aspettano nessun ritorno, né nessuna raccolta, né nessuna fine, vana è la nostra fede in Gesù, appunto, no? Ma vana è anche la tensione cristiana di tutta l'esistenza. Non ritroviamo più neanche l'assoluto delle cose penultime, appunto. La perdita del senso di Dio nella vita è coerente con questa perdita della speranza, dell'attesa, appunto. E allora sarebbe interessante chiederci come mai noi, quando tentiamo, perché magari in un impulso di buona volontà tentiamo di gettare la coscienza in quella direzione, ci appare subito vuota. Non riusciamo a pensare più niente al di là della morte noi oggi, no? Continuiamo a girarci in giro, a dire che conta è qui, che è già qui, certo è tutto qui. Poi, appena si tratta di gettare di là lo sguardo, è un vuoto terribile, appunto. Perché la nostra coscienza è come paralizzata, la nostra mente, il nostro sguardo è cieco quando si rivolge in quelle direzioni? Beh, certamente siamo stati umiliati un po' dalla coscienza critica dell'uomo moderno. Questo è il risultato anche di una fase critica della fede. Noi per secoli la tradizione cristiana ha nutrito generosamente l'aldilà di tutta una serie di simboli, di rappresentazioni. Noi avevamo appunto immaginato in termini precisi il giudizio, poi il purgatorio, il limbo, il giudizio particolare, le indulgenze. Noi abbiamo sistemato bene l'aldilà, l'abbiamo anche rappresentato anche in questi elementi, diciamo, secondari. O la fiducia agli scenari apocalittici, all'idea di una discesa di Gesù agli inferi. Per secoli questo immaginario ha in qualche maniera nutrito l'immaginazione cristiana, lo sguardo cristiano verso l'aldilà. L'epoca moderna ha introdotto appunto un atteggiamento critico. La critica razionale, scientifica, storica, per esempio, tutta la smitizzazione del linguaggio biblico, cioè l'aver ripreso il linguaggio biblico, l'averlo spogliato di tutte quelle simboliche mitologiche che la Bibbia usa per indicare delle realtà misteriose, oppure tutta la purificazione scientifica degli elementi cosmologici, l'impossibilità di pensare all'inferno, al purgatorio, al paradiso come a luoghi che credono di dire l'aldilà in realtà con le immagini dell'aldiquà, o l'analisi storica, la critica storica attraverso la quale noi ci siamo resi ben consapevoli che certe dottrine sull'aldilà avevano un'origine storica. Per esempio gli storici dimostrano la nascita nel Medioevo della dottrina sul purgatorio, per fare un esempio. Chiaro che tutto questo, tutta questa reinterpretazione dei linguaggi e delle rappresentazioni che Gesù cerca di fare con i Sadducei, tra l'altro, fa un lavoro di reinterpretazione, no? Della simbolica, in questo caso la simbolica sessuale, no? Nell'aldilà. E tutto questo lavoro critico sulla nostra fede, certo, ha operato una purificazione delle nostre concezioni dell'aldilà, però ha rischiato, rischia di provocare e di corrodere delle convinzioni sulla realtà stessa che ci è dato di sperare, su ciò che possiamo effettivamente sperare oltre la morte. Anche perché insieme a questa critica e a questo sospetto che la cultura moderna ha introdotto su queste realtà ultime, è stato anche costruito un orizzonte immanente del desiderio, dell'esperienza del corpo. Cioè la cultura moderna ha tolto il terreno a una speranza trascendente, ha chiuso in qualche maniera nella corporeità il desiderio dell'uomo, ha isolato l'individuo dai grandi racconti e lo hanno convinto un po' alla volta una gestione leggera ed onistica della realtà, senza metafisica, senza speranze ultime, senza visioni ultraterrene, no? La secolarizzazione in realtà sta diventando, è diventata anche una lettura immanentistica della realtà. Cioè questa è la sfida, secondo me. In questo contesto è davvero difficile, è un martirio credere nell'aldilà della promessa cristiana. E i cristiani, invece di accettare questa situazione critica e di rinnovare il martirio, la testimonianza, rischiano appunto di ammettere semplicemente quello che dicono tutti ormai, che siccome nell'aldilà siamo accecati, non vediamo niente, non c'è da preoccuparsi perché tanto davvero c'è proprio niente, non vi inquietate, non è che voi siete ciechi, è che da quella parte proprio non c'è niente. Una conferma di questo nesso tra l'aldilà e l'aldiquà, la maniera di concepire la corporeità, la maniera di concepire la vita e la maniera di sperare per oltre la morte o di credere alla resurrezione, lo si ha, secondo me, anche in questo nesso che apparentemente è strano, sembrerebbe stupido, ma non lo è, tra sessualità e morte, che è presente in questo Vangelo fortissimamente. Il rapporto tra matrimonio e resurrezione dei corpi. Cioè queste riflessioni suscitate da questo strano dialogo tra Gesù e i Sadducei, che in realtà dice una cosa vera, e dice che in realtà la sessualità ha sempre a che fare con la morte, gli uomini hanno sempre saputo questo legame profondo tra sesso e morte, perché l'unione tra l'uomo e la donna traduce questa volontà di esistere nell'altro, grazie all'altro. L'estasi sessuale è una morte in qualche maniera, proprio mentre è un tentativo di salvezza, di vittoria sulla morte. E il concepimento del figlio, la generazione del figlio, materializza questo desiderio di sopravvivenza. Si fa il figlio per lottare contro la morte, appunto, per contrastare la morte. Il figlio è il prolungamento della vita contro la morte. E per questo la Bibbia è tutta piena di preoccupazione per la discendenza, donde la legge del Levirato, per esempio, questa legge strana di cui si parla nel Vangelo, per la quale un uomo è tenuto a sposare la vedova di suo fratello per dare a costei una primogenitura, se è morto senza figli. Cioè c'è come questo rapporto strettissimo tra l'impotenza che la sessualità ha a vincere la morte e la speranza segreta che la sessualità ha di superare la morte, che la legge del Levirato in qualche maniera sorregge. Non ce l'ha fatta mio fratello a avere un figlio, dare a questa donna un figlio, lo darò io. Qui c'è un senso altissimo della fecondità e anche della donna, se permettete, e della vita comunque, della morte e delle grandi questioni, no? La risposta di Gesù si iscrive in queste prospettive. Se la sessualità è un rimedio contro la morte, non ha più ragione d'essere quando la morte non c'è più. Questo è il ragionamento, mi pare. E la forma che hanno oggi i nostri rapporti sessuali e matrimoniali, familiari, la forma è superata e trasfigurata, cioè la maniera in cui noi le viviamo qui è tributaria della morte, che subiamo, dobbiamo combattere. Nel mondo della resurrezione, nella vita di Dio, la sessualità e il matrimonio non saranno distrutte, ma raggiungeranno la loro verità. Ciò che noi saremo non si è ancora manifestato, anche se incomincia a realizzarsi. E perciò io dico, ma credo che sia sotto questo ragionamento profondo, la maniera di vivere i nostri rapporti sessuali e familiari prepara la fede nella resurrezione dei corpi. La maniera in cui la corporeità è vissuta è la maniera di imparare a credere, appunto, alla resurrezione. La fedeltà. Cos'è il matrimonio se non un lungo, difficile esercizio di fede la fedeltà, la fecondità, la generazione dei figli, la vittoria sulla morte, il senso della fraternità, creare i figli dell'uomo e addirittura in questo caso dare un figlio alla moglie di mio fratello, no? Guardate che splendida questa idea della fraternità, appunto. Il senso del figlio. Tutto questo, la maniera di vivere i nostri rapporti sessuali e familiari, prepara il mondo della vita, della fraternità che caratterizzano il mondo della resurrezione. E d'altra parte tiro la conseguenza, se c'è una cultura, se c'è una persona, una cultura che vivono in maniera individualistica, edonistica la sessualità, questo rende difficile la fede nella resurrezione. Cioè la concezione del corpo e le pratiche corporee di una civiltà sono la maniera in cui la libertà si rapporta alla fede. La maniera di credere è soltanto dice io cerco di vivere, poi credo in Dio, non poi, durante, hai capito? Nella maniera di mangiare, nella maniera di unirti, nella maniera di fare i figli, nella maniera di far su famiglia, è così che si impara a credere, non poi. Allora, mi pare che questo discorso voglia dire che c'è una maniera di vivere la sessualità che fa sentire la parola di Dio sulla resurrezione dei corpi e c'è una maniera di vivere la sessualità che chiude la credibilità di questa parola. Perché? Anche questo è dentro in questo Vangelo, vedete cosa c'è? Perché nella maniera in cui concepisco la morte e vivo la sessualità, è in questione il modo di vivere il mio rapporto con Dio, è in questione Dio, è in questione ancora una volta l'immagine di Dio. La discussione di Gesù con i Sadducei a proposito della resurrezione e quindi della morte e della sessualità mette in questione l'immagine di Dio che noi abbiamo. Egli non è il Dio dei morti, dice Gesù ai Sadducei, ma dei vivi, tutti infatti vivono per Lui. Cioè è come se dicesse la vita si rinfranca, come si dice, si capisce, si accoglie, si allarga nella fedeltà e nella fecondità. La vita si distende in una vita da figli di Dio, a immagine e somiglianza di Dio. Diventa vita vera, vita eterna, nella misura in cui si apre a Dio, nella misura in cui si apre al vero Dio, alla verità di Dio data a noi in Cristo. La vita eterna, dice Gesù, è che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato. E nella misura in cui si accoglie la testimonianza che la parola rivolge a noi nella vita di ogni giorno, nella misura in cui si dà fede alla vita nonostante la morte, oltre la morte, appunto crediamo nella resurrezione dei morti. È la parola del risorto che ci convince attraverso la vita della resurrezione. La resurrezione non è una concezione, io credo nella reincarnazione, invece credo nella resurrezione, come fosse una concezione religiosa. No, è una maniera di entrare nella vita. È una maniera di assumere la relazione, la corporeità, la nascita, la morte, la sessualità, l'affetto, la violenza, la pace, la dolcezza, la cura, l'educazione. Questo è il modo di entrare nella fede, nella resurrezione dei morti. Che l'amore sia più forte della morte, appunto. Che le forze di vita vincano sulle forze di morte. Questo è il luogo dove si gioca la fede nella resurrezione dei morti. Dove c'è una persona che sta combattendo le forze del male e della morte, questo sta entrando nella forza della resurrezione. Non chi dice appunto. In fondo è sempre la parola del risorto quella che ci viene rivolta, la parola di Dio, è già il comandamento di Dio. Quello che Dio ci chiede di fare è sempre la parola del risorto. Il quale mentre ci propone la vita ce la propone come vittoria sulla morte e quindi è la parola di Dio che ci convince della resurrezione. E vedete come tutto si lega, vivere della resurrezione è conoscere Dio. E conoscere Dio è riconoscere che Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi, il Dio della resurrezione permanente, il Dio che adesso dà la vita vera, la vita eterna. E quindi la conclusione di questo piccolo giro dentro questo dialogo di Gesù con i Sadducei potrebbe essere questa, che la nostra difficoltà a credere nella resurrezione dei morti è un segnale grosso. Non è una questione da risolvere dicendo, vabbè, è la mentalità di oggi. E non è neanche una questione un po' illusa da parte degli attivisti cattolici di dire, no, è una questione di trovare il linguaggio. Magari si trattasse solo di trovare delle parole, di fare un corso. La nostra difficoltà a credere nella resurrezione dei morti è un segnale grave della nostra non conoscenza di Dio e insieme di perdita del senso della vita. Si perde insieme il senso della vita e il senso di Dio, no? E quindi l'impegno, l'invito che viene da questa analisi, da questo ascolto della parola del Vangelo, è un invito a cercare insieme e indissociabilmente la verità di Dio e la verità della nostra vita.